Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Lu PT sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta in AMA, un podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza, con un pizzico di mindset e sana motivazione. Pronta per cominciare? Let's go! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera carissime, bentornate su AMA. Come avrete capito, questa sarà la mia introduzione, così che tutte possiate personalizzarla in base al momento in cui ascolterete questo episodio. L'argomento di oggi è perché il peso sulla bilancia non è un parametro attendibile. È sicuramente un argomento molto delicato e quindi ci tengo a darti il mio punto di vista, dato frutto di studio approfondito negli anni e anche delle ricerche più recenti, ma anche della mia esperienza come coach e trainer e anche da quella che è stata un po' l'esperienza sulla mia pelle, quindi qualcosa di estremamente personale. Partirei con questa percentuale. Circa l'80% delle ragazze e donne che comincia un percorso fitness ha come obiettivo quello, indovinate un po', di dimagrire. Spesso, nel mio caso, nel mio lavoro, l'incipit è proprio questo. Voglio cominciare ad allenarmi perché devo perdere almeno questi X chili. Oppure, mi piacerebbe iniziare un percorso fitness per arrivare a pesare quegli X chili, visto che ora peso Y. Tutto ciò è assolutamente giusto. Come ho detto nell'episodio precedente, che se ancora non hai ascoltato, ti suggerisco di farlo anche al termine di questo, avere un obiettivo concreto e misurabile è fondamentale e ci aiuta a mantenere la motivazione costante e alta. Ma facciamo bene attenzione. Il peso è un numero. I chili sono un'unità di misura. Dunque, non possiamo affidarci solo ed esclusivamente alla bilancia come unico punto di riferimento per misurare i nostri progressi. Lo sapevi che a parità di peso il tuo corpo può essere completamente diverso? Questo perché, grazie ad allenamento e corretta alimentazione, la massa magra aumenta e quella grassa diminuisce. Il che significa che uno stesso peso può essere rappresentato da due fisici completamente diversi. Puoi fare tu stessa una prova. Pesati tutti i giorni e noterai facilmente come il numero sulla bilancia fluttuerà da un giorno all'altro di pochi etti e da un giorno a quell'altro magari anche di un chilo. Ma questo non deve assolutamente allarmarti. E sai perché? E soprattutto vuoi sapere quali sono i motivi che vanno ad incidere e influenzare su questi numeri? Vediamo insieme gli 8 elementi che vanno a incidere e influenzare sul tuo peso. Numero 1. La digestione. Per digestione intendo, detto proprio in parole povere, l'andare in bagno. Ecco, proprio questo. Ci sono dei giorni in cui magari non riesci a liberarti completamente. Oppure ci sono persone più o meno stitiche che fanno più fatica a liberarsi in quel senso. Questo ovviamente comporta un peso maggiore, che non è il peso effettivo tuo reale, ma è dovuto soltanto a una mancanza di, per così dire, evacuazione. Insomma, ci siamo capite. Ti sarà sicuramente capitato che in certi periodi dell'anno, magari se sei più stressata, quando si viaggia, si ha più difficoltà a liberarsi in quel senso e dunque sarà inevitabile il gonfiore e anche un peso maggiore a livello proprio corporeo totale. Elemento numero 2. Il ciclo mestruale. Ovviamente qua faccio riferimento soltanto a noi ragazze. In quei giorni là e soprattutto nei giorni precedenti è normale avere un peso maggiore. E potete ben immaginare, senza andare troppo nel dettaglio, quale possa essere la causa. Per cui se c'è una cosa che assolutamente sconsiglio è quella di pesarsi nei giorni pre-ciclo e durante. e anzi aspettare qualche giorno in più una volta che questo sarà passato. Elemento numero 3. L'acqua. Qui per acqua intendo i liquidi, in particolare quelli trattenuti, quelli che ci portano gonfiore e dunque ritenzione idrica o cellulite. Non voglio soffermarmi troppo su come funziona il meccanismo e per quale motivo ci sono persone più propense ad averle e altre meno. Quello che volevo soltanto accennare in questo punto è che spesso, bevendo meno, si trattengono più liquidi e quindi questa maggior ritenzione comporta di conseguenza un peso maggiore. Non è bevendo di più che peserete di più, anzi, è proprio il contrario. Ma essendo questo un argomento molto particolare e anche importante e sicuramente richiesto, direi che possiamo approfondirlo in un altro episodio. Elemento numero 4. Riposo e ore di sonno. Ragazze mie, questo punto è importantissimo e anche uno dei più sottovalutati. Provate voi stesse a dormire per una settimana anche soltanto un'ora in più, oppure a concedervi dei piccoli pisolini, lo so, sarà davvero difficile, però soltanto per fare una prova. Quando il corpo è più riposato, di conseguenza il peso diminuirà, è scientificamente provato. Inoltre posso anche dimostrarvi che un maggior riposo comporta un minor appetito e questo dunque andrà di sua volta a incidere su quello che è il peso totale. Ovviamente per fare questo tipo di test è richiesto di tenere lo stesso stile di vita. Non si può paragonare un periodo di lavoro e di impegni rispetto a quello che è magari un periodo più tranquillo di vacanze e festività. Ma proprio in riferimento a ciò voglio aggiungere anche l'altro punto davvero importante, ovvero il fattore stress. Questo si ricollega perfettamente al punto precedente. Chi soffre di particolare ansia e stress dovuto alle vicissitudini della vita, il lavoro, i mille impegni, l'essere sempre di corsa, questo ha un effetto negativo sul nostro corpo, sul riposo in primis, e quindi di conseguenza sull'appetito, che potrebbe essere maggiore. Quanti di voi mi dicono di mangiare spesso per una fame nervosa e non per reale appetito? E qua entra in gioco anche il cortisolo, ovvero l'ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello. Questo ormone è simbolo dello stress. Infatti, nei momenti di maggior tensione, si determina l'aumento di glicemia e grassi nel sangue, mettendo a disposizione l'energia di cui il corpo ha bisogno. Se fate anche banalmente una ricerca online, scrivendo come ridurre stress e cortisolo, come prima risposta vi uscirà che ridurre l'assunzione di sostanze eccitanti, tipo la caffeina, può essere d'aiuto, ma anche e soprattutto fare esercizio fisico, anche se di moderata entità, purché sia regolare e costante. Inoltre, aggiunge, adottare tecniche di rilassamento, come lo yoga, la meditazione, e dormire il giusto numero di ore, e farlo possibilmente nelle ore notturne. Non è ancora finita. Passiamo all'elemento numero 6. Ovvero lo stile di vita. E qui mi riferisco sia a quello attuale che a quello passato. Partiamo da quello attuale. Come stile di vita intendo le abitudini che la persona ha, il tipo di lavoro che compie, le attività giornaliere che svolge. Facciamo un esempio. Una persona che fa un lavoro molto attivo, come può essere appunto un operaio o una cameriera, che stanno diverse ore in piedi, sicuramente avranno un dispendio calorico e energetico molto più elevato di chi ad esempio svolge un lavoro più sedentario, come una segretaria o chi appunto lavora in ufficio. Oltre a ciò, possono incidere anche abitudini come quella di andare a piedi piuttosto che prendere i mezzi pubblici o la macchina. Anche qua c'è un diverso dispendio energetico, che incide quindi in tutto quello che è il complesso. Se c'è una cosa che infatti io raccomando sempre alle mie ragazze del team che svolgono un lavoro molto sedentario, in cui si muovono per pochissimo tempo, è proprio quello di muoversi, camminare, sia extra, quindi la sera o al mattino presto, in pausa pranzo, nei giorni in cui non si allenano, oppure di appunto evitare di prendere mezzi pubblici, la macchina, fare le scale anziché l'ascensore e così via. Ma se c'è un aspetto importantissimo e spesso sottovalutato è il passato, in particolare il passato sportivo o meno della persona. Lo stile di vita che abbiamo adottato negli anni precedenti, e faccio riferimento in particolare all'età dell'adolescenza, è determinante per quello che è il presente. E questo non lo dico io, ma la scienza. Ci sono studi, infatti, che dimostrano come le persone che hanno fatto attività fisica durante l'adolescenza, in particolare sport ad alta intensità, più cardio aerobici, in futuro, da grandi, ingrassano molto più difficilmente. Questo perché hanno un metabolismo più veloce e riescono quindi a assimilare molto meno rispetto a chi invece ha avuto un passato sedentario. Aspetta, non volevo di certo demoralizzarti con questa affermazione. Se nella tua adolescenza, nel tuo passato, non hai avuto modo di fare attività fisica, questo non significa che sarai condannata ad ingrassare e a non dimagrire, assolutamente. Si possono sempre introdurre allenamento e alimentazione, anche nel presente, per poter apportare miglioramenti. Sai che questa è la mia filosofia. Continuiamo con il punto numero 7. Ciò che mangiamo nell'ultimo periodo. E con periodo non intendo il giorno prima o l'ora prima, ma un periodo più esteso, quindi una settimana o anche un mese. E non faccio riferimento a se mangio la torta al posto della frutta, oppure se mangio uno yogurt zuccherato piuttosto che uno yogurt greco 0% di grassi. In questo caso mi riferisco più alle quantità versus qualità. Infatti non è quel dolce in più a merenda che inciderà sul tuo peso, se per il resto del tempo ovviamente mangiamo in modo regolare e sano. Infatti il quantitativo calorico totale giornaliero e nel lungo periodo, quindi settimanale o mensile, sarà quello a fare la differenza. Faccio quindi riferimento al concetto di surplus e deficit calorico. Questo concetto è abbastanza complesso e anche molto importante, per cui ci terrei ad affrontarlo magari in un episodio a sé stante. Quello che volevo semplicemente dire è che, per fare un esempio concreto, dopo le festività è normale pesare un po' di più, ma se tornerete alla vostra routine di allenamento e alimentazione equilibrata, vedrete che il peso presto si ripristinerà come prima delle festività. Passiamo all'ottavo e ultimo elemento, la genetica. Quante volte mi sono sentita dire «Beata te che mangi e non ingrassi», come se fosse tutta fortuna ricevuta per grazia divina dalla nascita. E invece mi dispiace deluderti, ma non è proprio così. È frutto di tanto altro. Ho lasciato questo punto appositamente per ultimo, insieme all'alimentazione, proprio perché penso siano due aspetti molto sopravvalutati, mentre tutti gli altri 5, anzi gli altri 6, sono sottovalutati. È vero, la genetica incide, la genetica aiuta, ma non dipende soltanto da questo. Infatti, facendo riferimento al mio caso, visto che ormai ve l'ho citato, il fatto che io mangi grandi quantità di cibo, ma faccio fatica a mettere su peso, è sicuramente dato in primis da allenamento, ebbene sì, sapevate già questa risposta, ma anche da un aspetto molto importante citato in precedenza, ovvero il mio passato sportivo. Il fatto di aver fatto tantissima attività fisica come il nuoto, la danza, la pallavolo, eccetera, 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 ha inciso particolarmente su quello che è il mio metabolismo e quindi ad oggi mi ritrovo con questa, che altri chiamano fortuna. Non volevo focalizzarmi sul mio caso specifico, ma era soltanto per darti un esempio concreto e personale. Spero che questi 8 punti ti abbiano dato uno spunto di riflessione e un punto di vista diverso, ma soprattutto che ti abbiano convinto nel prendere la tua bilancia chiuderla nello sgabuzzino o nella soffitta e lasciarla lì per un bel po'. Quindi basta focalizzarti su quel numero. Smetti di sprecare energie nel demoralizzarti e investile invece in un bel allenamento cardio e vedrai che ti sentirai subito al top. È assicurato. Se questo episodio ti è piaciuto, lascia una recensione con 5 stelline o condividilo con una persona cara che pensi possa averne bisogno. E se vuoi conoscermi meglio, vola al mio profilo Instagram, dove mi troverai come @bravalupt. Ti aspetto!